Allora, per quanto riguarda quel finanziamento, la risposta completa la faremo poi stilare all'ufficio tecnico, perché in parte sono stati, una risposta parziale, già sono stati abbattuti, ma questo almeno 5 mesi fa, gli alberi pericolanti e portati via, diciamo, i tronchi che erano caduti a terra. Il progetto più complessivo però, diciamo, ancora deve essere sviluppato. Quello che è importante è che in questi giorni, con una chiusura di poco più di una settimana, sarà operata una bonifica totale, saranno eliminati alcuni punti di pericolo non derivanti da noi, ma erano alcuni all'ACE, diciamo, non perfettamente a norma. E quindi, magari se il Presidente lo consente, facciamo continuare l'assessore Caggiola che sta seguendo le operazioni.
Prego, Caggiola.
Sì, solo per essere più preciso, per quanto riguarda poi il destino del finanziamento, in parte ha spiegato il Sindaco, in parte faremo una ricognizione un attimino all'Ufficio Ambiente, anche per vedere come impiegare i fondi rimasti. Seconda situazione che il Sindaco andava a precisare, abbiamo fatto un'ordinanza di chiusura per 10 giorni per portare il parco a una perfetta bonifica. Questa mattina mi sono recato di nuovo sul posto. Voglio precisare solamente un fatto, è uscito sul Messaggero di qualche giorno fa, a firma di un giornalista che non ricordo il nome, comunque che tratta della cronaca di Ladispoli, che quando l'assessore si è recato sul posto aveva trovato fuggi, baracche, persone che smontavano tende e quant'altro. Non è assolutissimamente vero, non c'è stato nessun fuggi, non è stata trovata nessuna baracca, ma è stata trovata solamente una tenda con due persone all'interno che andavano via tranquilli e ben curati, mestamente, e dopo un'ora dopo non c'era più nemmeno la tenda, l'avevano smontata, quindi non c'è nessuna baraccopoli e non c'è stato sindaco nessun fuggi-fuggi di niente. Con me erano presenti anche due agenti della polizia locale che hanno redatto e stilato un apposito verbale che è stata allegata all'ordinanza di bonifica che sta facendo la ditta proprio in questi giorni. Questa mattina abbiamo già portato via diversi cassoni scarrabili di materiale equivalente a purtroppo pattume che produce la gente che talvolta utilizza malcostume, perché non si può ridurre un'area verde in quelle condizioni buttando bottiglie, carte, tovaglioli e quant'altro. Sono stati rimossi diversi mezzi che da una verifica sono alcuni risultati rubati, altri risultati in sosta dentro al parco, ma rimossi e consegnati presso il deposito giudiziario. Oggi stesso ho fatto il sopralluogo la ditta delle manutenzioni elettriche per mettere in sicurezza le parti elettriche che potevano costituire pericolo e nell'arco di 5-6 giorni il parco verrà riaperto e utilizzato dalla cittadinanza di Ladispoli. Insieme alla ditta delle manutenzioni abbiamo previsto che si faranno a loro carico, quindi sarà a loro carico, una pulizia bisettimanale a solo scopo di manifestare quanto questa ditta che oggi sta facendo il servizio ci tiene alla pulizia e al decoro urbano di Ladispoli, quindi loro si faranno carico di pulire con una pulizia bisettimanale il Bosco di Palo, in attesa poi di poterlo gestire il miglior modo possibile. Grazie.
La ringrazio. Consigliere Astolfi, prego.
Ringrazio l'assessore della spiegazione, mi sembra esaustiva, però non posso esimersi da farle una tiratina d'orecchie perché quella situazione si è protratta per anni e siamo arrivati in quella situazione proprio perché c'è stata un po' di dimenticanza per anni di quel parco.
Grazie a lei, finalmente il consigliere Garau ha la parola.
Sì, grazie di nuovo Presidente, buonasera a tutti, un saluto a chi ci ascolta e ai presenti. Beh, io faccio un'interrogazione all'assessore all'urbanistica De Paola, anche se so che alcuni interventi mi riferisco alla fascia nord Aurelia, quindi sopra l'Aurelia. Ci sono una serie di interventi probabilmente non autorizzati da case, casette prefabbricate, staccionate, per esempio per quanto riguarda la rotatoria di Cerveteri, c'è una serie di interventi, si sono visti, ho segnalato personalmente una serie di interventi che ritengo anche pericolosi perché poi alcuni interventi sono per esempio sull'argine del fosso, è stato segnalato appunto dalla Protezione Civile anche un pericolo alluvioni, quindi mi immagino quando si interviene anche sull'argine del fosso diventa problematico, quindi sono fasce a rischio. Quindi ecco, al di là di alcune segnalazioni fatte già a suo tempo ai vigili urbani, quindi so che sono intervenuti, però purtroppo come avviene non solo a Ladispoli ma in Italia in genere, dopo gli interventi dei vigili alcune volte poi non c'è seguito a successivi atti. Quindi, Ecco, è un'interrogazione e un invito su una fascia delicata, su una fascia che non viene appunto controllata. C'è il primo aspetto, che è un aspetto di decoro urbano, perché poi mi sembra che c'è molta fantasia e inventiva da parte dei vari proprietari e delle varie attività, quindi anche partiamo già dal decoro e dall'arredo che non è gradevole: uno fa una staccionata, uno fa una recinzione, uno fa un muretto e quant'altro. Ci sono dei vincoli ambientali e archeologici, quindi su alcune zone insistono anche alcuni vincoli. Quindi credo che, ecco, l'invito che faccio, l'interrogazione, se l'assessore insieme all'ufficio ha già attivato, oltre a quelle a mia conoscenza, un'azione un po' più forte e determinata per intervenire e proteggere quell'area prima di una destinazione, insomma, urbanistica da piano regolatore. L'altra interrogazione le faccio tutte, giusto Presidente? L'altra interrogazione la faccio al Sindaco, perché manca l'assessore al bilancio e al patrimonio. Già più volte, in modo anche forse logorroico, l'ho fatta, ma credo si parlava di bilancio e di risparmio di economie, la rifaccio nuovamente, invito anche la Segretaria Generale e comunque chi di competenza eventualmente ad attivare tutti i canali necessari per verificare questa cosa che dirò. Mi riferisco all'isola ecologica, che isola ecologica non è, l'ho detta già in passato in varie sedute di Consiglio Comunale, in Commissione, l'ho detto in fase di approvazione di bilancio di previsione, lo ripeto d'oggi e lo ripeto anche per i presenti in sala. È un ettaro di terreno agricolo, io credo che la delibera per l'affitto e il contratto fatto di quell'area probabilmente ha portato anche in errore la valutazione, perché si fa una stima riferendosi all'area artigianali e commerciali, quindi io, ecco, l'interrogazione che faccio all'assessore Grimaldi, che non è presente, che appunto dovrebbe seguire e più volte da me invitato a seguire questo contratto, che secondo me va verificato, eventualmente annullato, perché il costo di un ettaro di terreno agricolo mi sembra esagerato, perché paghiamo 6.000 euro al mese, quindi mi sembra, come dire, poco congruo. L'invito che faccio innanzitutto è una valutazione ufficiale da Borsa Immobiliare. Noi quando abbiamo preso, almeno personalmente quando ho preso, come si fa per regola, quando si prende un immobile si deve far fare una perizia da un ente riconosciuto e appunto, in questo caso non è stata fatta, quindi siccome pare che nei vari interventi non l'ho esposta male oppure non è stato dato seguito a verifica della congruità dell'area, io insisto ancora una volta, chiedo al Presidente e alla Segretaria, vedo che non è presente, anche di mettere a verbale e di attivare, pretendo per mia competenza, l'intervento di tutti gli organi di controllo, perché credo che ancora una volta questo contratto non sia non valido, però ecco, non sia congruo sotto l'aspetto economico. Risparmieremo insomma 6.000 euro per fare un parcheggio, perché attualmente è così usato e quindi mi sembra giusto risparmiare in un momento così difficile. Un'altra interrogazione, ma questo è sempre da verifica, all'assessore ai lavori pubblici. Mi è stato detto, io penso domani mi recherò nell'ufficio appunto dei lavori pubblici per prendere gli atti necessari. Mi è stato detto che la pensilina che stiamo costruendo in biblioteca costi dai 45 voci di corridoio, ma insomma mi auguro che non sia così, dai 45 ai 60 mila euro siamo arrivati. Io, ecco, farò una verifica domani mattina, mi auguro anche in questo insomma l'assessore si attivi per verificare congruità, modi, procedimenti e quant'altro, perché insomma, ripeto ancora una volta, in questo momento così difficile le casse comunali, i soldi pubblici vadano utilizzati nel miglior modo possibile. Se fosse costata 45.000 o 60.000 euro, comunque sia, al di là della congruità, che credo che sia sicuramente giusta e valida, probabilmente si poteva fare una pensilina un po' più economica, ripeto ancora una volta, in questo momento con 45.000 euro, 60.000 euro peggio ancora, si poteva fare qualcosa di migliore. Grazie.
Grazie a lei. Sindaco, sulla parte economica.
Sì, sulla parte
economica.
Dell'isola ecologica, tre punti, molto sinteticamente. Ricordo che noi abbiamo ereditato un contratto che attraverso l'AMA faceva circolare a 18.000 la cifra che abbiamo ridotto a 6.000, e quindi è stata una prima operazione. Secondo, non dobbiamo valutare quel terreno, cioè non dovremmo valutare il terreno come un'area pure semplice, perché è chiaro che se no un ettaro, ma va valutata come isola ecologica, cioè il contratto parla di isola ecologica. Terzo, quindi diciamo la stima va valutata diversamente. Terzo, da questo ne consegue che siccome chi ha dato quel terreno non ha fatto le attrezzature da isola ecologica, o quantomeno non le ha mantenute, noi abbiamo, con una lettera diciamo firmata dal dirigente, contestato alla ditta che quell'area diciamo non è stata avuta una giusta manutenzione come isola ecologica, e quindi detto alla ditta che o provvede oppure vengono sospesi i pagamenti. Quindi siamo perfettamente in linea su questo aspetto.
Grazie a lei. C'è anche l'assessore. Prego, consigliere. Sì.
Sulla pensierina volevo dire, non so se l'assessore avrà visto il montaggio finale, quindi non ha seguito tutta la fase propedeutica, però appunto, ecco, quello che sa, può dire, quello che non sa appartiene a un passato, diciamo che lui non...
Sì, grazie. Beh, non sono soddisfatto probabilmente perché mi permetto insomma di dire che non ci sono informazioni esatte, nel senso... il contratto con l'AMA prevedeva appunto la dotazione all'AMA di un'isola ecologica. Allora io appunto prima di fare interrogazioni mi informo, e quindi non è mia abitudine insomma documentarmi sulle cose, e adesso non ha nessuna caratteristica per essere considerata isola ecologica, quindi non può essere adeguata o chiamata isola ecologica, perché prima poteva essere adeguata e chiamata isola ecologica, adesso è fuori standard di essere, appunto, per essere isola ecologica, quindi non può, ripeto ancora una volta, presa in affitto per essere dedicata all'isola ecologica così com'è e così come dovrebbe essere. Quindi non credo che il parallelo con... Ma l'altro aspetto, siccome questo l'ha detto pure a suo tempo un funzionario, quello del risparmio del vecchio contratto con l'AMA, io credo che se ci sono responsabilità vecchie e passate perché un contratto è stato sbagliato, non credo che bisogna ripeterlo. Quindi, insomma, invito ancora una volta, ecco, è rientrata la dottoressa, appunto, invito ancora una volta a verificare e mettere in moto tutti gli organi di controllo per quanto riguarda la congruità e la spesa di quest'area, che io ritengo, a mio modesto avviso, ma credo di non sbagliarmi, non congrua e troppo onerosa per le tasche dei cittadini di Dispoli. Grazie.
Grazie a lei. Ho iscritto a parlare il consigliere Ruscito. Ah, voleva... No, pensavo che il sindaco avesse... Prego.
Sì, io volevo rassicurare il consigliere Garau che insomma al di là degli accessi dei vigili urbani poi sono stati emanati provvedimenti conseguenziali in esito ad alcune controdeduzioni che insomma i soggetti interessati hanno protocollato, ma che evidentemente rappresentavano degli espedienti difensivi insomma non nemmeno di altissimo livello. E la circostanza mi è nota non soltanto per ovviamente i compiti istituzionali connessi all'assessorato, ma anche perché incontrando colleghi a Civitavecchia insomma viene lamentata da parte dei colleghi nel contestuale ringraziamento per l'occasione di lavoro, però comunque una certa rigidità che in questo assessorato avrebbe portato nell'ambito delle sanzioni di natura sugli illeciti urbanistici. C'è peraltro un altro elemento che voglio sottoporre alla sua attenzione e che spero insomma arrivi in consiglio rapidamente, di concerto con l'assessore alle attività produttive. Stiamo valutando di ridisegnare un deliberato per quanto attiene queste aree espositive che vengono autorizzate sulla fascia Aurelia sostanzialmente. Ora, ad oggi queste attività vengono consentite soltanto per le rivendite di autosaloni, quindi soltanto per le rivendite di automobili e non per altre attività. L'idea è quella di fissare delle regole valide per tutte le attività, ovviamente condizionare lo spazio espositivo sempre alla presenza di un punto vendita all'interno di Ladispoli, però al contempo anche regolamentare da un punto di vista del decoro e del posizionamento di queste attività, insomma, in maniera tale da garantire anche il rispetto non soltanto alla normativa urbanistica, e che ovviamente a maggior ragione dei vincoli idrogeologici, ma soprattutto anche di un aspetto di decoro rispetto ad una zona, quella della fascia Aurelia, che chiaramente ormai è diventata insomma molto frequentata anche da queste attività di natura commerciale.
La ringrazio. Prego, Garau.
Sì, grazie Assessore, sono soddisfatto, ripeto, alcune informazioni ce l'avevo, volevo soltanto sottolineare e concentrare l'attenzione su una fascia così importante. Parlava del regolamento, come Presidente della Commissione Commercio mi metto a disposizione per verificare eventuale regolamentazione di regolamentare appunto quelle recinzioni o quelle delimitazioni che sono un po', poco controllate. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere D'Uscito.
Allora, per quanto riguarda la mia domanda è, posso comunque assicurare che per quanto riguarda i lavori in corso e quelli iniziati, questa attività di verifica di congruità dei costi la sto affrontando, e poi magari anche se nei prossimi giorni vorrà magari vederci, magari la potrò informare su quello che ho fatto riguardo i lavori in corso e iniziati. Per quelli sinceramente mi sono trovato finiti alla mia entrata, per il momento non l'avevo affrontato come tema, i lavori più o meno arrivati a conclusione. Quindi però io adesso me lo sono segnato, magari anche su questa, su sua, magari uno sguardo lo vado a dare.
Grazie a lei.
Sì, non vorrei che la quasi polemica sul costo facesse dimenticare che abbiamo raggiunto un altro risultato, perché era attesa da anni la pensilina davanti alla biblioteca. Io invito chi non l'ha vista ad andare, non vederla da lontano, perché da un'altra immagine, a vederla da davanti la biblioteca, da dentro, e ci si rende conto di quanto quella struttura non sia una semplicissima struttura in legno che possiamo avere in qualche abitazione, ci può essere, ma è qualcosa di più, sia dal punto di vista architettonico, sia della grandezza, sia del materiale. Io non faccio il tecnico, però i tecnici hanno detto che quella era una produzione congrua, ripeto, però va vista da vicino, perché da lontano in quella struttura si perde, e comunque è un altro risultato che abbiamo raggiunto, che era molto atteso da tutti i ragazzi che frequentano la biblioteca.
Grazie Sindaco della spiegazione sull'opera. L'uscito. Faccia strana, se il sindaco dice che è un'opera d'arte, l'andremo a vedere. Prego l'uscito. Prego l'uscito.
Grazie Presidente, io prendo atto che qui in quest'aula consigliare vige la famosa regola dell'avvocato, no? E al momento in cui ci sono problemi la colpa è del governo, Berlusconi, Brunetta, Gelmini, quando poi facciamo delle belle cose siamo bravi, no? Come lì lo freghiamo, qui te frega, e perché oramai in qualche maniera si mette sempre un disco, si inizia il discorso contro il ministro di turno, laddove non c'è un ministro c'è Berlusconi, va bene, ok. Premesso questo andiamo alle interrogazioni, e l'altra volta avevo chiesto all'assessore ai lavori pubblici, a Moschetta, che però si era preso un po' di tempo per valutare la cosa, dei lavori dello scivolo a mare di via Sanremo. E questa è quindi una risposta, se era possibile in quello. Per quanto riguarda stasera volevo chiedere notizie su quell'immobile che abbiamo preso a via Milano, e se ci sono provvedimenti per la riparazione, quindi per la sistemazione di quel locale per poterlo utilizzare. E l'altra interrogazione ancora è, mi risulta, ma da cose che mi hanno detto alcuni cittadini, che c'è uno stato di agitazione da parte degli operai dell'altezza urbana, riferito a un mancato pagamento. Volevo sapere qualcosa in materia, in questo senso qui dall'assessore.
Grazie a lei. Prego Sindaco.
Beh, io rispondo alcune cose, poi gli assessori possono intervenire se il Presidente è d'accordo sugli altri aspetti. Intanto Berlusconi ha nominato lei, io me ne sono guardato bene di nominarlo, quindi non... che noi quando facciamo l'opera pubblica la facciamo noi, e che quando parliamo di sicurezza del territorio aspetti al governo, questo è l'ABC proprio del... comunque a parte questo aspetto. Lei ha sollevato due problemi, per quanto riguarda, cominciamo dall'ultimo. I lavoratori della ditta che ha in appalto l'igiene urbana hanno programmato lo stato di agitazione per un motivo molto preciso, cioè il mancato pagamento da parte dell'AMA Servizi del trattamento di fine rapporto. Quindi di fatto non è una cosa che direttamente dipende da noi, perché sapete bene che il trattamento di fine rapporto deve essere messo da parte mese per mese dalla ditta che eroga lo stipendio. E quindi il fatto che l'AMA Servizi non abbia pagato ancora il trattamento di fine rapporto, il TFR, è un fatto che ha risvolti anche penalistici e quindi speriamo che l'AMA Servizi si sbrighi a farlo. Noi abbiamo fatto anche una cosa in più, a parte abbiamo programmato un incontro con i sindacati che avverrà dopodomani, abbiamo anche detto all'AMA Servizi che siamo disponibili ad anticipare i soldi, come abbiamo già fatto con gli stipendi e le liquidazioni, gli stipendi quando c'è stato un momento di difficoltà. Quindi proprio ieri ho firmato la lettera che dice all'AMA Servizi che se loro vogliono noi possiamo anticipare questa somma del TFR e poi chiaramente nell'ambito dell'arbitrato si terrà conto che abbiamo anticipato questa somma. Se per cortesia mi ricorda l'altra cosa che aveva detto? Sì, per quanto riguarda lo scivolo stiamo valutando una ipotesi di localizzazione un pochino più spaziosa, diciamo così. È chiaro che mettere uno scivolo in imbarcazioni a via Sanremo avrebbe alcune controindicazioni, avrebbe magari alcune indicazioni positive per quanto riguarda la situazione a mare, qualche controindicazione per quanto riguarda a terra perché non ci sono parcheggi. Allora stiamo valutando le possibilità di localizzazioni diverse che abbiano appunto sul retroterra un maggior spazio di manovra e anche di sosta. Quindi su questo sicuramente entro breve avremo qualche novità e le porteremo a conoscenza. Per quanto riguarda via Milano, abbiamo approvato il progetto di ristrutturazione per 100.000 euro circa, adesso poco di più, e stanno nelle opere pubbliche, nel piano triennale delle opere pubbliche, sta nel bilancio, però per dare il via ai lavori, per dare il via diciamo, operativamente alla ristrutturazione, c'è bisogno che entrino i soldi delle vendite che stiamo facendo del lotto della zona artigianale e di altre realtà. Informo che per quanto riguarda la zona artigianale è stato affidato alla vendita, o meglio nel senso che è stata attribuita l'acquisto, c'è stata un'offerta e quindi la ragioneria e la commissione ha aggiudicato questa vendita, quindi stanno per introitare da parte del comune i soldi entro la fine di questo anno. Quindi quando ci sarà dal punto di vista di cassa l'entrata dei soldi della vendita di questo lotto daremo il via ad alcuni lavori, tra cui quello di via Milano, per cui il progetto è stato già presentato e approvato.
Prego consiglio.
Sì, questo qui è un classico esempio di spendere i soldi male laddove ci provengono da un ente sovracomunale che in questo caso era la Regione Lazio. Ci hanno finanziato un'opera, noi tra l'altro quest'opera l'abbiamo anche iniziata perché è stato iniziato un cantiere, sì, il cantiere è iniziato, la ditta tra l'altro ha presentato anche già delle fatture, non so se sono state pagate perché hanno lavorato, quindi in effetti, e quindi i soldi lì probabilmente li perderemo, li avevamo chiesti per una cosa, non siamo stati capaci di realizzarla.
Grazie a lei. Allora,
dire che la ditta ha messo il cartello d'inizio dei lavori, se quello è iniziare il cantiere, ma i lavori non sono mai iniziati. L'hanno stornata di fronte al fatto che si è fatto presente che la ditta rimane aggiudicataria del lavoro, chiaramente, ma in un altro luogo.
Soddisfatto, consigliere Uscito? Bene. Abbiamo circa 20 minuti ancora di interrogazioni, abbiamo soltanto il consigliere Ardita e il consigliere Asciutto. Prego di stare nei tempi, così in modo poi possiamo parlare dell'altro punto. Ardita, prego.
La ringrazio, Presidente. Allora, due interrogazioni, una è diretta al Sindaco e riguarda le barriere antierosione che sono state fatte.
Il Sindaco, se lei può sospendere un attimo, si è assentato, non lo sente.
La prima, poi la seconda invece interessa l'assessore al commercio e il delegato alla zona artigianale.
Ecco, faccia quella e poi dopo fa quella del sindaco.
Prego. Allora, su questa,
consigliere Carago, è per lei.
Questa interrogazione,
Presidente di Commissione.
Mi sono arrivate, Presidente, diverse segnalazioni che riguarda il secondo PIP artigianale, la seconda zona artigianale dove sono stati fatti i capennoni commerciali e industriali, e mi hanno segnalato che tutto quello che era previsto nel regolamento 2005, molte delle cose previste nel regolamento non sono state rispettate. mi hanno accennato al discorso dei pannelli fotovoltaici, al discorso che si doveva costituire un consorzio, ma io vorrei entrare in merito proprio per vedere se gli assegnatari hanno rispettato quello che c'era scritto sul bando, proprio leggendo 4-5 articoli molto brevi di questo regolamento. La delibera di cui parliamo è una delibera del Consiglio Comunale numero 8 del 27.1 del 2005, piano particolareggiato per insediamenti produttivi e commerciali, piani di vaccina. Allora, in questo regolamento, all'articolo 6, veniva precisato, prima cosa, per l'assegnazione delle aree verranno formulate tre distinte graduatorie, precisamente piccole imprese industriali, piccole imprese artigiane e imprese commerciali. Saranno considerate assegnatarie delle aree disponibili nei singoli settori quelle imprese che risulteranno utilmente collocate nelle graduatorie. Dalla data di approvazione delle graduatorie, le medesime verranno invitate a stipulare entro 30 giorni la convenzione per la cessione delle aree, convenzione recante gli impegni e le clausole stabilite nel presente regolamento. Il mancato adempimento nei termini previsti verrà considerato rinuncia all'assegnazione. Le graduatorie hanno validità di 2 anni dalla data di approvazione delle medesime. Conseguentemente, se nel termine suddetto si renderanno liberi per rinuncia a qualsiasi altra causa, altri lotti nell'ambito di ciascuno dei tre settori, l'amministrazione procederà all'attribuzione di dette aree in favore di quelle imprese industriali o artigianali o commerciali riconosciute idonee, le quali, nell'ambito delle rispettive graduatorie, seguono per ordine progressivo di merito, immediatamente i vincitori, previo accertamento del parere dei requisiti come sopra previsti per l'assegnazione. Poi passiamo, che è interessante, all'articolo 13, sempre di questo regolamento della zona artigiana, seconda zona. Allora, questo articolo 13, cessione dell'area, condizioni per la cessione dell'area. Divieto di cessione e affitto della proprietà nei primi 3 anni dall'inizio dell'attività dell'impresa di cessione di operazioni di leasing immobiliare necessarie per la costruzione dell'ufficio. Eventuali necessità, documenti di vendita o esigenze diverse per causa di forza maggiore dovranno essere autorizzate dalla giunta comunale. Inadempienza, articolo 14.
Giovanni, scusami, però fai l'interrogazione.
Sì, faccio. Io faccio presente quali erano gli obblighi.
Cita soltanto gli articoli.
Sì, molto breve, mi sto attenendo tempo. Molto breve. Articolo 14, perché sennò sia chi mi ascolta e i presenti non riescono a comprendere di che cosa parliamo. Articolo 14, sempre di questo regolamento per l'assegnazione, inadempienze. In caso di mancato pagamento del saldo corrispettivo entro i termini previsti dell'articolo 5, l'atto di cessione si intenderà autonomamente risolto, senza altre formalità, e il Comune rientrerà in possesso dell'area, trattenendo una somma pari al 10% del corrispettivo, salvo maggiori danni. In caso di inosservanza da parte dell'assegnatario dei termini di inizio lavori, comunque prorogati, l'atto di cessione si intenderà risolto. Poi, arriviamo all'articolo 16. Che cosa prevedeva il regolamento? Che oltre a fare, io chiedo questo, sono stati fatti i pannelli fotovoltaici? L'articolo 16 cita, consorzio obbligatorio, l'acquirente e tutti i titolari dei lotti oggetto del presente PP si obbligano ad aderire al consorzio, che dovrà costituirsi tra le imprese assegnatarie entro il termine stabilito dalla giunta comunale. Io ritengo che ad oggi, dalle notizie che ho avuto, questo consorzio non è stato costituito. Ancora di più è importante l'articolo 10 per la votazione delle domande, che c'era l'obbligo per le imprese industriali e commerciali di trasferire la propria attività dal centro urbano all'area, e dava punti 10 nel bando. Allora, hanno trasferito tutti l'attività dal centro e anche le società sono state trasferite dal centro alla zona artigianale? Questo è il punto interrogativo. Poi entrando nel particolare, perché a volte il sindaco dice Martita, ma lei parla così in generale, non ci dice nomi. Poi stranamente al consiglio successivo qualcuno è entrato in merito sull'interrogazione e ha spiegato in modo articolato l'accaduto. Allora, parliamo nell'attività commerciale trasferite, uno dei casi è la questione del proprietario Fantozzi, che non so se è un omonimo.
Consigliere Ardita.
È permesso?
Non è permesso.
Posso andare avanti?
Non può fare nomi.
Posso fare nomi?
No, non, allora, non li può fare.
Allora cito l'articolo 7 dello statuto dell'ala servizi, dice che servizi e forniture con l'amministrazione comunale, chi fa parte di quella struttura non li può avere. Qui ritengo che su alcuni capannoni commerciali, compreso quello che ho detto in precedenza, di cui mi prendo la responsabilità di aver fatto il nome, ad oggi, nonostante la diffida del comune di Ladispoli, firmata dal responsabile del servizio ingegner Paolo Pravato, non c'è stato nessun allaccio fognatura a distanza di tutti questi anni. Ritengo che l'allaccio fognatura era uno degli obblighi dei capannoni. Ancor di più, nella delibera del 22 febbraio del 2011, la numero 30, c'è un atto di passaggio di società dalla FAM a un'altra società. Allora, io dico che le regole, come era questo regolamento che bando, vanno rispettate. Quello che si evince dalle notizie avute, da quello che si legge qui sul regolamento del 2005, è che poco sia stato rispettato del regolamento, e che perché si deve evidenziare questo, perché in quelle assegnazioni, se qualcuno non ha rispettato i requisiti, ha sicuramente danneggiato qualcun altro che alla Dispoli lavora da anni e lavora nel commercio e poteva avere tutti i requisiti. Allora, discriminare qualcun altro, e ritengo, se l'amministrazione confermerà queste inadempienze da parte di alcuni
lottisti,
ha detto giusto Presidente, della zona commerciale, della zona artigianale, come ha citato l'articolo 16 del regolamento, nell'articolo 14, nelle inadempienze, se non si è rispettato il regolamento e il bando, il lottista deve restituire, lo cita chiaramente, al comune il bene che sarà assegnato agli altri che erano in graduatoria. Questa è la legge e il regolamento. Faccio presente, Presidente, che oltre a aver esposto in Consiglio Comunale la problematica, presenterò anche per iscritto l'interrogazione protocollando.
La ringrazio.
Può dire che risponderemo per iscritto?
L'amministrazione risponderà per iscritto. Consigliere Asciutto. Ne ha fatto una.
Te la fai dopo?
La faccia.
No, ha detto Battinocchi che mi risponde. C'è Battinocchi che è a conoscenza della materia.
Io, per quanto è a mia conoscenza, non ci sono irregolarità né nelle assegnazioni né nei successivi adempimenti. Quello che lei rileva come chissà che cosa è solo un passaggio societario dei stessi componenti societari, è solo il cambio di denominazione, e tutte le variazioni che avvengono vengono richieste dagli interessati e autorizzate dalla giunta comunale come da regolamento. Quindi il consorzio ancora non è stato fatto, ma questo non è una sola responsabilità specifica dell'area, non è un elemento, negli atti di acquisizione c'è la presa d'atto dell'obbligo di far parte del consorzio, l'atto successivo è farlo il consorzio. Lei che sta a parlare, scusa, sta facendo interrogazione al pubblico o la fai all'amministrazione? Allora, leggi l'italiano perché non hai capito di che sta parlando.
Scusate, allora, consigliere a dire, non interrompa per favore.
Il consorzio obbligatorio è una delle previsioni base, come lo è nell'altra zona artigianale. Ogni ditta che sottoscrive l'acquisto dell'area sottoscrive anche l'obbligo di far parte del consorzio obbligatorio, quindi da parte sua ha adempiuto. Quello che è l'atto successivo è la costituzione del consorzio, che non c'entra niente, quella è una volontà fra le parti, in quanto, come ben sai, abbiamo già votato in quest'Aula, che sono passati anni, abbiamo tolto l'obbligo del consorzio nella zona artigianale, ci sarà a breve un'ulteriore delibera che va a tener conto di quello che è le attuali situazioni economiche che sono abbastanza difficili, e che nello stesso tempo porterà molto probabilmente, sempre che andrà fino in fondo la delibera, all'applicazione della Bersani completa della legge Bersani in tutta l'area, il che significa che ci saranno ulteriori entrate per il comune e per coloro che chiederanno il riconoscimento di commerciale, e vedremo se confermare il consorzio come forma di associazione o altra forma di comunione di interessi. Quindi è una fase che i singoli lottisti hanno adempiuto sottoscrivendo che sono pronti ad aderire al consorzio, che è obbligatorio. Va bene? Quindi non ci sono irregolarità. Tra l'altro non ci sono neanche più lotti, se non quello che abbiamo impegnato per un cambio, disponibili, sono tutti assegnati. I tempi di realizzazione scattano nel momento in cui viene fatta l'assegnazione materiale, viene corrisposto quindi la sottoscrizione dell'atto e corrisposto la prima tranche di pagamento, che sono 50% subito e 50% entro i 6 mesi. Hanno tutti pagato, questa è la cosa principale.
Grazie a lei. La seconda è interrogazione. Prego, vice sindaco.
Allora, alle innumerevoli inesattezze che hai esposto sul regolamento, eccetera, ti ha risposto il consigliere Battilocchi. Per quanto riguarda invece il nominativo che hai fatto come azienda prima, se alludevi al trasferimento riguardante quell'azienda, dovresti comprendere che perseguirebbe l'inadempienza se la stessa attività avesse cominciato a funzionare nella nuova ubicazione e contemporaneamente funzionasse nel vecchio sito. Allora, se non lo sai, vatti a documentare. Il nuovo sito è in fase di ultimazione, ma non è attivo, chiaro? Quindi il trasferimento, ti assicuro che avverrà nei prossimi giorni, a quello che mi risulta, ma avverrà nel momento in cui il sito nuovo è ultimato e per cui l'attività potrà iniziare e potrà svolgersi. A quel punto verrà chiuso. Se poi ti riferisci a qualche altro caso, non lo so, magari approfondisci, forse ti sbagli qualcosina, magari, no? O c'è qualche altro caso che ti risulta, però per quanto riguarda quel nominativo che hai fatto, capito? Vatti a documentare, non è difficile, se vuoi ti ci accompagno, se non ci riesci ad andare da solo, basta arrivare alla nuova area artigianale e vedere che un capannone è ancora chiuso perché è in fase di ultimazione. Quando sarà aperto, capito? Vedrai che l'altra attività sarà chiusa, chiaro?
Consigliere Ardita, abbiamo soltanto 5 minuti, prego.
Allora, io tanto faccio presente che il regolamento l'avete fatto voi nel 2005, forse uno faceva il sindaco, faceva il presidente del Consiglio Comunale, lui faceva l'assessore. Allora, questi articoli, articolo 16, articolo 14, io leggo quello che avete scritto voi, non è che aggiungo una parola, e torno all'articolo 10 per tutti gli assegnatari, amici e nemici, significa sia per il commerciale che per l'artigianale, che le imprese di commercio trasferenti la propria attività devono trasferirsi, c'era l'obbligo di trasferire la propria attività dal centro urbano all'area. Allora andate a verificare voi, non è compito mio. Poi dico al vice sindaco Pierini, guarda che con la lettera del comune, questa comune della Dispoli area quarta servizio terzo, non è che l'ha scritta Ardita, qui è un sollecito che fa un vostro ufficio firmato da Bravato, che dice che il signore che ha accennato te il nome prima non ha fatto l'allaccio in fognatura, e sollecito è passato un anno dal sollecito. Poi il passaggio della società, questa è sempre la delibera che avete fatto voi, la numero 30 del 22.02 del 2011. Io ho detto se è lecito, chiedo se è lecito, perché l'articolo 7 dello statuto dell'ala servizi fino al terzo grado dice all'articolo 7, voi offendete tutte le volte, insultate, minacciate, no, capito?
Per favore,
l'articolo 7
per favore,
dello statuto dell'ala servizi dice che chi fa parte di quel CTA non può avere forniture e servizi col comune fino al terzo grado, non lo prevede il comune ma lo prevede l'articolo 7 della statuto dell'ala servizi. Siccome queste cose sono un po' ambigue, io ho chiesto dei chiarimenti su questo. Poi se voi siete convinti che avete fatto bene il regolamento, se siete convinti e portiamo tutti i cittadini a vedere se i capannoni della zona artigianale hanno fatto i pannelli fotovoltaici come era previsto, io ritengo nessuno. Lei, consigliere Battirocchi, ha confermato a tutti i cittadini che a tutt'oggi, a distanza di 5 anni, il consorzio non è stato fatto. Credo che c'era l'obbligo prima di fare il consorzio e poi successivamente si poteva dare in locazione e in vendita. Questo lo dice il vostro regolamento. Poi se voi fate prima il regolamento e dopo 5 anni volete cambiare le regole, io dico che sono sempre dalla parte della legge e che le cose vanno fatte bene, non con il criterio sempre, nessuno si deve offendere, perché qui capitano spesso casi di incompatibilità o di conflitti di interessi su queste questioni.
La ringrazio.
La seconda la faccio prima.
La faccio subito allora, un attimino, no, perché sennò qui se ne esce più fuori, lui fa polemiche, tu fai polemiche, quell'altro fa polemiche, lasciamo stare. Allora, un minuto, prego. Una volta,
quante
no,
ne servono?
Lei rischia di non parlare.
Bence, quante ne servono? Allora, vedi, l'italiano è italiano. Sì, ma tu lo interpreti. Tu lo devi leggere. Allora leggilo meglio, leggilo meglio. Le assegnazioni sono di 2007, sono del 2007 le assegnazioni di quelle aree. Stanno lavorando per realizzare i capannoni e i tempi non sono solo quelli di fare la progettazione e poi farsela autorizzare e poi fare il capannone. Quella persona che stai dicendo, quella società di cui facevi nome, sta terminando i lavori, quindi terminati i lavori, terminato l'allaccio, ottenuto l'allaccio in fogna, che è d'ufficio viene dato perché è normale, c'è un progetto a monte autorizzato, e fatto quello farà il trasferimento e farà tutto quello, come hanno fatto gli altri. È una zona tuttora in formazione, si sta ancora lavorando chi per costruire, chi per terminare, chi per iniziare, e c'è un progetto sopra. Non avvengono queste iniziative d'amblè da un giorno all'altro, si stanno facendo e ci stanno lavorando. Tutto quello che è per quanto mi compete, per quanto mi risulta, è in perfetta regola con quelle che sono le previsioni. Quello che adesso dovrà essere fatto è decidere se fare questo consorzio per 10 aziende o meno, o uniformare a quello che è l'altra zona artigianale e liberalizzare sotto questo aspetto. Sempre una sorta di condominio dovrà essere fatto, perché poi hanno da gestire che cosa? Hanno da gestire quei due marciapiedi di Togliere il Verde e l'area di urbanizzazione secondaria. Nient'altro c'è da gestire sotto, la nomina del consorzio. Però è una previsione che va fatta e va fatta rispettare, o in un modo o si cambia. Allora, e se si cambia viene qui in consiglio, quindi non è che uno cambia per conto suo, va bene? Quindi chiarito questo, mi sembra veramente cercare sempre di chissà che cosa. Se tu hai difficoltà, ci vediamo e vediamo punto punto e azienda per azienda come stanno le cose. Disponibile a farlo. Andiamo anche sul posto, così almeno ti rendi conto di che significa.
Grazie, faccio la seconda. Per favore, sì, due minuti, non di più.
Allora, sindaco,
farà domande e risposte.
È diretta a lei per le barriere antierosione, lavori fatti per 1.800.000 euro. Da Torre Flavia a Punta Rossa, poi alcuni fatti, tre lotti fatti, tre ancora non finiti, uno sospeso. Vabbè, premesso che nel dicembre 2008 il Comune della Dispoli è stato incaricato in qualità di ente attuatore di provvedere a rendere operativo un progetto volto alla sistemazione dei tratti di spiaggia di La Dispoli e Maria San Nicola a causa del fenomeno dell'erosione che ha colpito la nostra costa, che con delibera di giunta numero 80 del 3 aprile 2009 veniva approvato il progetto definitivo esecutivo del lavoro di difesa costiera a protezione del tratto di litorale in prossimità di via Tirrenia alla Dispoli e del tratto di litorale compresa via Tre Pesci e Piazza Herediana in località Marina di San Nicola, che con successiva delibera giunta numero 91 del 7 aprile 2010 veniva operata una variante al progetto riguardante la ricostruzione del tratto di costa denominato Piazza Italia come tema di San Nicola. Si chiede di sapere se, prima di porre in essere la progettazione, sia stato eseguito uno studio di fattibilità attraverso approfondimenti tecnici sia dei fondali marini che della struttura morfologica della costa, al fine di ottimizzare e rendere maggiormente efficace il deliberato intervento, e se esiste tale studio, dove se ne possa prendere visione o estrarre copia. Per quali motivi la ditta alla quale è stata affidata l'esecuzione dei lavori inerenti alla costruzione della barriera antierosione ha sospeso l'attività? Parliamo sempre di Punta Rossa. Quali provvedimenti cautelativi, lettere del direttore dei lavori, lettere di messa in mora, diffide o quant'altro, ha adottato il nostro comune nell'esercizio della sua funzione di stazione appaltante nei confronti della ditta che ha abbandonato i lavori, qualificati in delibera come estremamente urgenti in virtù della continua erosione della costa nella barriera antistante a Punta Rossa, lasciando così che in tale tratto di costa si generasse un degrado ambientale e paesaggistico che sta raggiungendo, se non li ha già raggiunti, a livello igienico una situazione molto preoccupante. Se è stata fatta una quantificazione economica dei danni che tale abbandono dell'attività da parte della ditta ha prodotto in previsione di un'azione legale di risarcimento. Infine, cosa è stato fatto a tutt'oggi dall'amministrazione comunale per portare risoluzione al problema esposto? Io l'altro giorno avevo accennato a questo problema, poi l'ho trovata la lettera protocollata che è collegata a questa interrogazione e stranamente abbiamo trovato questa lettera inviata dal sindaco Paliotta all'Ardis in data 30 maggio 2011, dove il sindaco segnala giustamente delle alcune situazioni che creano importanti problematiche sia in ordine alla balneazione sia in ordine alla sicurezza di immobili lungo il litorale. Dice il sindaco, in località di Maria San Nicola si è creato uno specchio di acqua intercluso e con poco ricambio, con il rischio concreto che durante l'ormai imminente stagione estiva tutta la zona debba essere vietata alla balneazione. La zona segnalata è nell'immediata vigilanza del tratto della vostra agenzia, sta intervenendo presso la Posta Vecchia, l'intervento fatto presso la Posta Vecchia. Nella zona nord del litorale, tra lo stabilimento Baia e Torre Plavia, la parte di costa non protetta da scogliere sta subendo un'erosione costante che, dopo aver fatto scomparire l'arenile, sta attaccando i terreni che sono già arretrati di circa 10 metri. C'è il rischio reale che vengano messe a repentaglio le strutture ricettive retrostanti, ma giusta l'osservazione che ha fatto. Solo mentre sulla stampa faceva comprendere che era colpa dell'Ardis o della Regione, qui sembra implicitamente che chieda aiuto all'Ardis e riconosce implicitamente il sindaco che forse questi lavori che sono stati fatti in precedenza delle barriere antierosione a Torre Flavia e a San Nicola hanno creato danni sia nel vicino monumento della Valuta di Torre Flavia che a Punta Rossa. Allora chiediamo un aiuto da parte sua e dell'ufficio tecnico, attendevo una risposta in merito in questi 15-20 giorni. Non ho saputo nulla, ancor di più esiste una relazione del comitato di controllo composto dall'Ardis, dalla Regione Lazio, dal Dipartimento Territorio e Ambiente e uno dei tre membri è del Comune, del comitato di controllo, di questa relazione pure sui lavori svolti in precedenza su questa somma urgenza di 1.800.000 euro non si hanno notizie. Sicuramente sono due obiettivi da raggiungere, signor sindaco. Noi andiamo a sollecitare l'Ardis affinché provveda a concludere queste opere di rifacimento e barriere antierosione per la difesa della nostra costa.
A vita, per favore, però è giusto, invito a concludere.
Concludo subito, scusi Presidente. È giusto pure che i cittadini devono sapere se questi soldi sono stati spesi bene, se i lavori sono stati fatti bene o se sono stati dei lavori fatti a pioggia o se ha delle ragioni valide lei quando ha scritto questa lettera del 30 maggio all'Ardis e ha ammesso implicitamente che i lavori non sono stati fatti bene.
La ringrazio.
No, alcune cose le diciamo, anche se questo è uno degli argomenti sui quali lei rischia di affogare, come spesso accade. Quando si inoltra in argomenti più grandi di lei, insomma, rischia un po' di affogare. Allora, lei la sa qual è la competenza della difesa del suolo e del territorio? Lei sa di chi è? È della Regione, lo sa questo? Con l'aggiunta Adesso io l'ho fatta parlare, no? Adesso... no. Lei adesso deve... adesso se mi fa la cortesia, mi ascolta. Ecco. Allora, le chiedevo se sa... perché da, quello... da come faceva le domande avevo immaginato che lei non sapesse di chi è la competenza della difesa del suolo e della costa, è della regione. In tutta Italia le regioni sono responsabili della difesa della costa. Con la giunta precedente l'assessore Zaratti delegò al comune di Ladispoli l'attuazione di un progetto complessivo di difesa per 8 milioni, diciamo impegnando 8 milioni, non dando 8 milioni, impegnando 8 milioni. Il comune di Ladispoli ha iniziato a progettare l'opera complessiva su tutta la costa di Ladispoli, poi 3 anni fa l'erosione ha cominciato a colpire, mentre si stavano facendo i progetti, perché la Regione Lazio aveva delegato il comune, ha cominciato a colpire in maniera feroce, diciamo, direi, non la Dispoli, tutto il litorale, diciamo, del Tirreno, della Liguria, ma insomma, diciamo, parliamo del Lazio, sono noti i casi di Torvaianica, di Ostia, di Fregene, di, no, di Fiumicino. Quindi, di fronte all'avanzare del mare che stava facendo crollare delle strutture, il DLF in parte è crollato, il comune di Ladispoli ha chiesto alla Regione Lazio, da 3 anni fa a 2 anni fa, un anno fa anche, diciamo perché poi l'opera è durata, di intervenire nelle strutture a rischio e su 11 strutture che ricordo sono proprietà dello Stato, perché gli stabilimenti sono proprietà dello Stato, e per 11 strutture che stavano crollando, e c'era la relazione non soltanto dei giurbani ma c'era la relazione fotografica, si sono fatti 11 interventi, tutti e 11 interventi in regime di urgenza e tutti e 11 con progetti approvati dalla Regione Lazio, ma mai erogato il finanziamento, mai. Cioè, fino ad oggi alla Dispoli non è arrivato un euro, uno che è uno, non è arrivato un euro. Allora, io la invito, invito chi vuole a passeggiare anche in questo periodo, andare a vedere dove sono state fatte le scogliere, quanti ettari di sabbia sono rifioriti. Le faccio un esempio, vada al circolo velico di San Nicola che stava crollando e si accorgerà quello che c'è lì. Qualcuno dice che se non si facevano le barriere l'erosione si fermava? Qualcuno dice questo, che le barriere hanno provocato l'erosione di altri chi stava ai lati? Strano questo discorso, perché in 11 punti stavano crollando gli stabilimenti e questo, quindi questo ragionamento, se vuole, lo può fare con tutti gli 11 proprietari, di, no proprietari, gestori di stabilimenti, perché la proprietà è dello Stato. Detto questo, gli studi geologici che sono stati fatti, oppure delle correnti, sono come quelli che ha fatto l'Ardis quando è intervenuta la Posta Vecchia, perché c'è un piccolo particolare forse che vi sfugge, che a un certo punto la Regione Lazio, cambiata la giunta regionale, si è ripresa la competenza che aveva prima delegato al comune di Ladispoli e quindi ci ha detto, ormai sono 10 mesi, che dell'erosione a Ladispoli se ne rioccupa la Regione Lazio. Quindi un'altra informazione che le do a tutti i gestori di stabilimenti o altri interessati alla cura della spiaggia della Ladispoli, lei può dire che debbono tornare a fare le loro lamentele, proposte, richieste alla Regione Lazio, perché la Regione Lazio ha detto al Comune che non se ne deve occupare più. Nel frattempo la Regione Lazio è intervenuta, giustamente, davanti alla Posta Vecchia, dove il mare stava mettendo in discussione le fondamenta della Posta Vecchia e anche i mosaici che stavano all'interno. E io a questo punto le chiedo, hanno fatto gli studi delle correnti oppure sono intervenuti d'urgenza? Sono intervenuti d'urgenza. E hanno protetto 5 chilometri di spiaggia o hanno protetto i 200 metri soltanto davanti alla Posta Vecchia? Hanno protetto soltanto i 200 metri davanti alla Posta Vecchia, perché d'urgenza si fa così, lo fa anche l'Ardis. Quindi chi accusa noi di aver difeso soltanto gli 11 stabilimenti, poi, appena ripresi la competenza, ha fatto la stessa cosa, perché d'urgenza hanno protetto solo la Posta Vecchia. E lei vedrà che dalla Posta Vecchia allo stabilimento di Piazzale Diana, non essendoci protezione, qualcosa avverrà quest'inverno, probabilmente, no? Ecco. Quindi, quando si interviene d'urgenza, si protegge quello che sta dietro per evitare il crollo. Giustamente, perché ripeto, lì, l'altra cosa che avevamo chiesto è la palude. Comunque, concludendo, fino ad oggi non, nemmeno un euro è venuto dalla Regione Lazio, sono stati fermati i mandati di pagamento e quindi il Comune di Ladispoli, per far continuare i lavori, ha dovuto anticipare 900.000 euro. questo glielo spiegheranno la Corte dei Conti, perché perché il mandato è stato fermato. Comunque i progetti sono stati approvati dalla Regione Lazio, che ha detto va bene, fate l'appalto e lavorate.
Grazie,
no, non ho finito, non ho finito. Quindi, prima cosa. Seconda cosa, siccome la Regione Lazio non ha mai pagato un euro, la ditta si è fermata, perché come si sono fermati una marea di cantieri nel Lazio... Allora, vuole aspettare che io complete? Chi dice le cose false lo sappiamo chi è. In quest'Aula chi dice le cose false lo sappiamo chi è. Detto questo, la ditta si è fermata perché non ha ricevuto nemmeno il pagamento di quello che ha fatto finora. E poi era arrivato agosto, va bene? A cui lì riferisce quella lettera. Luglio. Tra l'altro, voglio ricordare a chi ha la fortuna di avere le ville a Punta Rossa, che se non avessimo fatto quella difesa, il mare sarebbe arrivato nei giardini, perché aveva già superato la pista ciclopedonale, aveva già fatta crollare. Quindi quello che abbiamo fatto ha evitato il crollo ulteriore di terreni e di giardini che stanno a Punta Rossa. Concludendo, appena la Regione eroga quello che abbiamo già speso, possono continuare i lavori. Per quanto riguarda il resto della progettazione, noi abbiamo, non vogliamo fare una guerra a chi fa i lavori, però una cosa va detta alla città, che se fossimo andati avanti noi potevamo fare i lavori prima della prossima estate. Visto che l'Ardis ha ripreso la competenza, i lavori di protezione del litorale, che speriamo siano mantenuti, comunque avverranno dopo la prossima estate, e questa non è una bella notizia, non per litigare, ma questo è un dato di fatto, ce l'hanno detto espressamente, i lavori avverranno dopo la prossima estate. Peccato, potevano avvenire anche prima.
Grazie Sindaco. Addita, non ha più tempo, perché lei ha parlato per 25 minuti. E toglie lo spazio alla consigliera Sciut. Se lei un minuto, prego.
Ha detto delle cose imprecise, perché il sindaco si deve prendere la responsabilità che quando parliamo del castello e piazzale Diana, lì della Punta Rossa, prima il comune ha fatto un progetto di 80 metri del braccetto barriera antierosione e successivamente ha fatto la variante e questo braccetto è stato ridotto a 50. Poi la ditta è sparita e la competenza è esclusivamente del comune, perché il comune era appaltante insieme alla ditta, non cerchiamo altre scuse. Poi il futuro si può vedere. A me risulta che ad oggi i 7 lotti delle scogliere non sono completi, non hanno il collaudo e non hanno il fine lavori per essere pagati. Il 7° addirittura a San Nicola sono spariti e ho dei dubbi che il comune abbia diffidato la ditta, ed era un obbligo del comune.
Grazie consigliere. Consigliere Asciutto, le chiedo scusa del tempo che gli è stato tolto.
Grazie. Buonasera a tutti i cittadini presenti e coloro che ci ascoltano per radio. In merito alle interrogazioni scritte, di cui la sottoscritta ha presentato diverse interrogazioni, fino ad oggi nessuna risposta scritta da parte dell'amministrazione comunale. Quindi pertanto sollecito l'interrogazione depositata il 9 settembre in merito ai parcheggi di Marina San Nicola, che ritengo illegittime, gestiti dalla società Geri, perché ritengo che quei parcheggi sono di esclusiva competenza del comune e per essere gestiti dalla Geri devono essere dati in appalto con un bando pubblico con scadenze precise. Quindi, considerando il fatto che percepisce come ho sempre detto, percepisce dei guadagni dalla gestione di parcheggi a strisce blu che sono pubbliche senza bando, io pretendo una risposta dalla pubblica amministrazione, perché voglio vederci chiaro e capire bene perché hanno un appalto a tempo indeterminato. Punto. Finito questo, l'altra mia interrogazione riguarda il problema che è sorto il 14 settembre sulle competenze dell'architetto junior. Mi risulta che l'architetto junior Passerini è stato trasferito presso lo staff del sindaco con una competenza, o meglio dire con per ragioni urbanistiche, e che abbia una competenza urbanistica. Ora, voglio sapere se questo corrisponde a vero, Visto che so che l'avvocato Paggi, responsabile del servizio del personale, abbia espresso pareri negativi in merito, in quanto non poteva essere trasferito come esterno alla segreteria del sindaco per esprimere i pareri in materia urbanistica. Considerando il fatto che esprime pareri per delibere urbanistiche, che io ritengo illegittime, gliele elenco perché me li ricordo alcune, la perequazione, la variante urbanistica per la stecca servizi, che non è stata poi portata in consiglio comunale per questo motivo, perché bisognava approfondire le sue competenze, che ritengo che non abbia. Poi successivamente, tanto per parlare di un'altra delibera di estrema importanza, è la variante urbanistica dell'area con destinazione verde pubblico a sede consortile.